Buongiorno. Allora, io devo fare delle scuse anticipate al professore perché il mio linguaggio non è il linguaggio scientifico, devo necessariamente appigliarmi a una simbolica linguistica che è quella della mia disciplina, che è sostanzialmente la filosofia, ma in un certo senso, come dire, l'idea sarà quella di sviluppare attraverso due parti questo colloquio per capire, per cercare un po' di disequilibrio rispetto ad alcune certezze, anche perché se è vero che la neuroscienza ci indica delle strade su come pensiamo, è anche vero che ci sono delle prospettive morali che apre importanti. Non soltanto in termini di etica del comportamento, del singolo, ma oramai sappiamo che le neuroscienze entrano nelle reti neurali, i neuroscienziati lavorano con gli informatici, ma anche gli economisti mi sembra di capire che fanno sempre maggiore riferimento, alle neuroscienze, e quindi è un interesse che non può restare lontano da noi. La prospettiva sarà all'inizio necessariamente, come dire, e mi permetto di dirlo tra virgolette, minimalista, ma è una cosa di cui dobbiamo ringraziare perché è attraverso piccoli passi che possiamo riuscire a comprendere e a riporre i problemi. Lo dico io come filosofa, alla quale, come lei scherzando, diceva: state rubando il lavoro, quantomeno dal punto di vista della gnoseologia, cioè dell'impostazione della conoscenza. Allora io sono ripartita dal vocabolario, perché noi in italiano abbiamo un problema doppio, nel senso che coscienza per noi ha due valenze, cosa diversa avviene in inglese, cosa diversa avviene in tedesco. Se prendiamo il vocabolario, sotto il lemma coscienza, troviamo che è la facoltà immediata di avvertire, comprendere, valutare i fatti che si verificano nella sfera dell'esperienza individuale o che si prospettano nel futuro. La consciousness inglese o il Bewusstsein tedesco. E poi, secondo significato, è la valutazione del proprio agire come criterio supremo della morale, come luogo della morale, la conscience inglese, il Gewissen tedesco. In un certo senso, poi a me viene da tornare alla famosa battuta actum habituusque. La coscienza è un agito, non un atto, ma un agito, e contemporaneamente un habitus. Quindi la prima parte potrebbe essere sull'agito, su quella distinzione tra la sensazione e la percezione, tra ciò che ci giunge e ciò che noi trasformiamo distinguendoci dal mondo, e quindi progressivamente comprendendoci e comprendendo il mondo, che è tutta la prima parte in cui, come dire, vedremo come i neuroni in qualche modo funzionano. E devo dire che ci sono delle metafore che io ho trovato splendide, che non sono solo metafore, me ne rendo ben conto, su il fatto che l'informazione dimori nelle differenze, o sul fatto che i ritardi ci mettono in scacco, ma ci permettono, e quindi una grande lode al ritardo in un certo senso, di poter comprendere. Il fatto che il pensiero sia movimento, e devo dire che mentre leggevo quelle pagine, io lavoro anche con ragazzi disprassici, e lì si vede come il pensiero movimento poi possa diventare una difficoltà. E poi, però, giustamente, in tutto questo agito, che noi condividiamo anche con chi ha molti meno apparati neuronali di noi. Devo dire che da filosofa respiro in questa fuoriuscita cartesiana, cioè dell'uscire dal cartesianesimo, no? La res cogitans non è così distinta in realtà dalla res extensa, cioè dal nostro corpo, perché è solo attraverso il corpo che diventiamo coscienza, e contemporaneamente il vedere che, come dire, c'è appunto una dimensione evolutiva che ci fa comprendere come funziona, ma non solo un meccanismo, perché non è un solo meccanismo. E poi, e qui prima di tacermi faccio la citazione che mi porterà poi alla seconda parte, invece, è tutto il restante di questa grande materia che noi abbiamo, che percepisce, diventa senziente, diventa sentimento, come si diceva nei filosofi inglesi del 1600-1700, ma poi c'è tutta un'altra parte. E allora ho recuperato quella bellissima definizione di Agostino sulla memoria, e che poi mi introdurrà nella seconda parte, quella più morale, che dice che la memoria è dove riposano i tesori delle innumerevoli immagini di ogni sorta di cose introdotte dalle percezioni, dove sono pure depositati tutti i prodotti del nostro pensiero, ottenuti amplificando, riducendo o comunque alterando le percezioni dei sensi. E tutto ciò che vi fu messo al riparo in disparte e che l'oblio non ha ancora inghiottito e sepolto. Io mi auguro che, come dire, che il disequilibrio di una lettura e di una lezione ci rimanga nella memoria, e le lascio subito la parola per la prima parte.